Il seguente insegnamento viene da www.veravita.org. Ripeto, www.veravita.org. Veravita è tutta una parola. Per ascoltare altri insegnamenti ti invitiamo vivamente a visitare il sito. Buon ascolto.
C'è qualcuno che ogni giorno compie tutto quello che vorresti compiere, vai a letto avendo compiuto tutto senza nessuna fatica. C'è qualcuno? Io non posso alzare la mano lì. La vita è fatta di tanta fatica e tanto impegno. Ognuno, che si rende conto o no, sta edificando. Allora, alcuni edificano mucchi di pietre, però ognuno edifica. La domanda importante è: stai vivendo in modo che quando arriverai alla fine della vita sulla terra avrai edificato qualcosa di vero valore? Avrai qualcosa che durerà eternamente? Oppure ti resterai lì con poco o niente in mano? Che cosa avrai da presentare davanti a Dio? Avrai edificato qualcosa di valore eterno oppure avrai veramente sprecato la vita? Chi è senza Cristo, chi non ha Gesù Cristo, avrà per forza sprecato la vita. Però la cosa triste è che chi ha Cristo può comunque sprecare la vita. E arrivare davanti a Cristo, avendo faticato molto per solo trovarsi con poco o niente. Per non trovarci così, oggi vogliamo considerare un brano che ci spiega come non edificare invano, ma come edificare in modo che avremo qualcosa che durerà per sempre. Visto che ognuno di noi apparirà davanti a Cristo, io vi invito ad ascoltare attentamente e di considerare bene per la tua vita quello che questo brano ci insegna. Il brano che vogliamo considerare è Salmo 127. Allora, mi rendo conto che io ho la nuova riveduta, la nuova Diodati, scusate, e qui sembra che voi abbiate la nuova riveduta, quindi qualche parola sarà leggermente diversa, ma il brano è sempre lo stesso. Salmo 127. Vogliamo prima leggerlo tutto e poi considerarlo per le lezioni che Dio ha per noi qua. Se l'Eterno, e chi magari non usa questa traduzione, usano la parola Eterno, perché Dio è Eterno, per nome di Dio. Se l'Eterno non edifica la casa, invano vi si affaticano gli edificatori. Se l'Eterno non custodisce la città, invano vegliano le guardie. È vano per voi alzarvi di buon'ora e andare tardi a riposare e mangiare il pane di duro lavoro, perché egli dà lo stesso ai suoi diletti nel sonno. Ecco, i figli sono un'eredità che viene dall'Eterno, il frutto di grembo è un premio, come frecce nella mano di un prode, così sono i figli della propria giovinezza. Beato l'uomo che n'ha la sua faretra piena. Essi non saranno confusi quando discuteranno con i loro amici alla porta. Semplice? E parla di un discorso. Questo salmo parla di come edificare con la tua vita qualcosa che vale eternamente, anziché affaticarti invano. Allora, per capire questo salmo e il messaggio che Dio ha per te, e per me qui, iniziamo cercando di capire cos'è edificare, poi qual è il significato di casa e come possiamo vivere in modo che l'Eterno edifica con noi. Cos'è edificare? Cos'è casa? E come possiamo vivere in modo che l'Eterno edifica con noi? I principi che troveremo applicano a tutti, ma in questo salmo sono indirizzati a chi sta edificando una famiglia. Questo salmo riguarda tutta la vita, ma specificamente è mirato a chi sta edificando una famiglia. Quindi quelli che sono genitori, quello che potrebbero diventare genitori, quello che conoscono genitori o quelli che sono nonni dovrebbero ascoltare. Se tu c'entri in una di quelle categorie. O sei un genitore, potrai diventare un genitore, eri un genitore e sei un nonno, oppure conosci dei genitori. Allora ascoltami, se non c'entri con quello, puoi non ascoltare. Allora, prima iniziamo. Che cosa vuol dire edificare? Spesso la Bibbia usa qualcosa di naturale per spiegare qualcosa di spirituale. Allora, edificare vuol dire costruire qualcosa che era implicato che dura. Noi edifichiamo perché Dio edifica. Dio, se può usare la parola, ha edificato, ha creato il mondo, l'universo. Gesù Cristo edifica la Chiesa, fatto di non mattoni, di credenti. Quando leggiamo in Efesini 2 che Dio ci ha creati in Cristo Gesù per le opere buone, ci ha edificati in Cristo, ci ha creati, quindi il Tempio di Dio siamo noi che è edificato con cosa? Credenti. Quindi Dio edifica. Essendo stato creato l'uomo nell'immagine di Dio, ha dentro di sé il desiderio anche l'uomo di edificare qualcosa in atto in noi, qualcosa che dura. In realtà la tua vita, il valore della tua vita dipende da quello che tu edifichi. Se quello che tu edifichi dura, la tua vita ha valore. Se quello che tu edifichi non dura e non ha valore, la tua vita è sprecata. Tutta la fatica, tutti i dolori, tutte le difficoltà non hanno più valore se non edifichi qualcosa di valore. Quindi è importante edificare qualcosa che dura. Nella Bibbia e nella storia ci sono tanti esempi di uomini che edificano cose grandi che non durano. Per esempio, dopo il diluvio, gli uomini volevano costruire una torre grande che poteva raggiungere il cielo. Non c'è più. Nei secoli gli uomini hanno edificato città. Dove è Nineveh? Dove è oggi questa grande città? Imperi. Gli imperi della Bibbia. Vai a cercarli oggi. Li trovi ancora nei libri di storia. Solo. Città. Imperi, regni, anche individui cercano di fare cose che dureranno. E delle volte hanno successo e delle volte no. E qual è la differenza? Per avere una vita che vale, bisogna edificare qualcosa che durerà nell'eternità. Allora, mettiti in testa che ciascuno di noi sta edificando. Ognuno si impegna a qualcosa, se si rende conto o no. Può essere qualcosa di superficiale, può essere avere pochi problemi. Ci sono le persone che per loro il traguardo della vita è di avere pochi problemi. Non vogliono ricchezze, non vogliono carriere, non vogliono essere, vogliono avere pochi problemi. E quello è quello che cercano di edificare. E vuol dire resteranno con niente. Ci sono quelli che vogliono essere visto in grande, almeno nel loro piccolo mondo. Ci sono quelli che cercano la carriera, chi cerca la famiglia. Ognuno edifica qualcosa. Ognuno si affatica per qualcosa. La domanda sta, quello che stai edificando durerà? Oppure sarà tutto invano, tutto sprecato? Quello che cosa determina? Se quello che edifichi durerà, oppure sarà tutto in vano. Salmo 1, versetto 1 di questo Salmo ci dice già, se l'Eterno non edifica la casa, in vano vi si affaticano gli edificatori. Se l'Eterno non custodisce la città, in vano vegliano le guardie. Il punto qua è strachiaro. Se l'Eterno non edifica insieme a noi, tutto quello che edifichiamo, tutto il nostro impegno, tutto il nostro pensiero, tutte le forze, tutta la fatica, sarà tutto invano. Questo vale in ogni campo della vita. Non possiamo edificare nulla di duratura se Dio non edifica con noi. Allora, come dico, vedremo, questo Salmo si applica specificamente alle famiglie. Ci vuole molto impegno per edificare una famiglia. È importante che una famiglia abbia un valore eterno. Quindi date attenzione a questo salmo. Il salmo parla di edificare e proteggere una città, fare la guardia. Che guardare una città fa parte di edificare una città. E quindi si rapporta a edificare una casa, perché se tu non guardi la città, vengono i nemici, quello che fai viene distrutto. Allora, consideriamo un attimo la parola casa. Come usa la Bibbia la parola casa? Ora, chiaramente lo usa come casa fatta di mattone e legno dalle volte. Però in altri brani la Bibbia usa la parola casa per descrivere il popolo di Dio. In Ebrei 3 dice che Mosè è stato fedele sopra la casa. E sta parlando del popolo di Dio. Nel Nuovo Testamento la Chiesa è come una casa che viene edificata. La casa di Dio, il Tempio di Dio. Più volte nella Bibbia la parola casa si riferisce a che cosa? La casa di Davide. La casa di Davide era a guerra con la casa di Saul. Che cos'è la casa lì? Famiglia. Non solo nucleare, ma la famiglia che va avanti nelle generazioni. Questo è il senso principale della parola casa, ed è proprio il senso in questo salmo, perché subito dopo aver parlato di edificare una casa, parla della famiglia. E non è che ha cambiato il discorso, perché quando dice, cos'è che l'uomo edifica? Alcuni edificano regni e imperi e città, ma quasi tutti edificano una famiglia, che non è solo i loro figli, ma come impostano la cosa può andare avanti generazioni, anche dopo la morte. Quindi, infatti una cosa interessante, in ebraico, linguaggio in cui è stato scritto questo salmo, le parole casa, figlio e figlia vengono tutte dalla stessa radice, che è un verbo in ebraico, che sarebbe il verbo edificare. La parola per figlio e la parola per casa vengono dalla parola edificare, perché si edifica una famiglia con figli, figli e figlie. Quindi, si edifica la chiesa con figli di Dio. Allora, il contesto è chiaro, che questo salmo sta parlando di edificare qualsiasi cosa, ma è mirato alla famiglia. Perché è quello che la maggioranza riescono a edificare. E anche la famiglia spirituale. Allora, cos'è edificare una famiglia o una chiesa? Se non investire nella vita di altre persone. Pensate, se io edifico un grande grattacielo, un domani quel grattacielo non ci sarà più. Ma se io edifico una persona è eterna. Allora, edificare una famiglia vuol dire investire nella vita di persone. Edificare spiritualmente, investire nella vita di persone. Una cosa che mi colpisce. Di natura, investiamo bene di natura o investiamo male? Di natura. Valutiamo bene ogni giorno o valutiamo male per conto nostro? Dio vuole benedirci. Questo è il suo cuore. Lui vuole inondare la nostra vita con benedizioni. Lui non vuole che seguiamo la moda, seguiamo quel che dice il mondo e alla fine restiamo con niente. Lui vuole che restiamo veramente benedetti. Perciò ci dà questo salmo e tanti altri insegnamenti per dirci come essere benedetti. Mi colpisce il cuore di Dio. Dio vuole edificare con noi, perché anche se ci affatichiamo e ci impegniamo e arriviamo stanchi, se non edifico con noi Dio è tutto invano. Questo concetto di stare in guardia è stra importante, perché come ogni genitore sa, e più i figli vanno avanti più si rende conto, pericoli ce ne sono. Gravi pericoli che vogliono far male ai nostri figli, e nella Chiesa pericoli che vogliono fare male ai credenti. Allora uno deve per forza stare in guardia, ma il fatto è che uno può stare in guardia e ci vuole un attimo per cose di succedere di brutto. Se Dio non sta in guardia per te, tutta la sorveglianza non basterà mai. Quindi è importantissimo che c'è Dio di mezzo in tutto quello che facciamo. Perché se no, tutto è in vano. Allora, cosa vuol dire in vano? Cioè, sappiamo, ma meritiamoci. Cosa vuol dire in vano? vuol dire senza affetto, senza risultato, tutto inutile. Si affatica e alla fine non hai niente. E tutto quell'impegno, la stanchezza, i sogni, tutto arrivano a terra. È una cosa terribile. Vuol dire una vita sprecata, vuol dire un cuore vuoto. Che delusione arrivare alla fine della vita e scoprire che anni di fatica sono stati sprecati. E questo succederà se Dio non edifica con noi. Allora vogliamo che Dio edifichi con noi. Nel suo amore per noi, per proprio metterci in testa questo, ci dà versetto 2, ci dà il contrasto di cosa vuol dire non avere Dio con noi e cosa vuol dire avere Dio con noi, che edifica con noi, per stimolarci ad averlo con noi. Allora, di nuovo leggo versetto 2. È vano per voi alzarvi di buon'ora e andare tardi a riposare e mangiare il pane di duro lavoro, perché egli ai suoi diletti dà riposo. Che contrasto. Quando uno edifica da solo, la vita è stancante. Il tempo non basta mai, si alza presto, lavora fino alla sera, va a letto con tante cose non fatte. Abbiamo tutti. Sappiamo cosa vuol dire andare a letto, dovevo fare quello, non sono riuscito, dovevo fare quello, e si va a letto non tranquillo, pensando a quello che doveva essere fatto, che non è stato fatto. Nonostante un grandissimo impegno, si mangia pane di duro lavoro, che nell'ebraico può essere tradotto bene pane di tristezza, non pane di gioia. Una vita così vissuta nella propria forza, certamente chiedendo Dio aiuto, chi è che non chiede Dio aiuto in certi momenti? Ma comunque edificando da soli, è una vita del tutto invano, tanta fatica per niente, una vita pesante che non porta vero frutto. Forse la cosa più triste è che anche tanti credenti hanno una vita così. Anche tanti credenti si sentono sempre indaffarati, il peso di tutto quello che c'è da fare sta sulle spalle, e o cerca di non pensarci, o se ci pensano stanno male. Ma Dio non vuole che viviamo così. Dio vuole fare quello che dice nell'altra metà del versetto. Vuole benedirci, vuole dare riposo ai suoi diletti. Allora notate, se l'Eterno non edifica la casa, i costruttori edificano, si affaticano in vano. Chi ha il Signore che edifica con lui deve comunque affaticare. Però finisce la giornata ringraziando Dio per quello che Dio ha fatto in lui, va a letto tranquilli, gettando ogni peso sul Signore, e dorme tranquillo, veramente tranquillo, perché sa che Dio è all'opera. Umiliatevi sotto la potente mano di Dio, affinché egli vi innalzi al tempo opportuno, gettando su di lui ogni vostra sollecitudine, ansietà, perché egli ha cura di voi. Questa è la vita quando uno lavora e Dio edifica con lui. Il rimanente di questo salmo rende chiaro che l'applicazione principale di questo principio è la famiglia, perché la maggioranza delle persone edificano una famiglia, in bene o in male. Leggo quindi 3 a 5. Ecco, i figli sono un'eredità che viene dall'Eterno. Allora, lui sta parlando di edificare una casa, e qui comincia a parlare di figli, perché questa è la casa a cui si riferisce soprattutto. Ecco, i figli sono un'eredità che viene dall'Eterno, il frutto del grembo è un premio, come frecce nella mano di un prode, così sono i figli della propria giovinezza. Beato l'uomo che ne ha la sua faretra piena. Essi non saranno confusi quando discuteranno coi loro nemici alla porta. Genitori, Dio vi ha affidato l'immenso privilegio e anche responsabilità, prestandovi per un tempo limitato dei figli da amare, da curare e da formare per la vita. Ho chiesto ai genitori nella nostra chiesa: qual è la vostra responsabilità principale? Allora, per un neonato si pensa dare da mangiare e cambiare il pannolino, ma in realtà la responsabilità principale non è di curare un figlio, è di formare un adulto. E il problema è che spesso, pensando alla cura e servono vestiti, servono libri, servono scarpe, ma quali scuola? Serve la bici? Devo aiutarlo a trovare lavoro, pensiamo alla cura. Ma non è quella la responsabilità principale. Un bambino può avere tutta la cura che serve in un orfanotrofio. Ma quello che non avrà mai dalla società o dagli altri è che venga formata ad essere un adulto maturo che sa cosa vuol dire temere Dio e capire la realtà della vita. Questa è la responsabilità principale di un genitore. Formare un adulto maturo che capisce la vita, che non è impulsivo, che pensa alle sue decisioni alla luce dell'eternità. Allora, guardo, qui ci sono dei giovani. Ancora non sposati, giusto? Alcuni sì, alcuni no. Non so come siete cresciuti, ma anche se uno si trova già grandicello, ma non con quello dice, allora io mi formo con aiuto di qualcuno più maturo, ma io voglio essere così. Non voglio prendere nessuna decisione senza pensare quali saranno le conseguenze eterne di queste decisioni, dove mi porta, mi formerà di più, mi proteggerà dal male, mi porterà più vicino a Dio. Questo è l'incarico principale di un genitore, formare un figlio. Cosa dice in Efesini ai padri? Efesini 6. Padri, date da mangiare ai vostri figli. Non dice quello, andate a leggere. Che privilegio che Dio affiderebbe a noi, persone fatte nella sua immagine. Che gioia vedere questi piccoli e vedere uno creato nell'immagine di Dio e vedere le sue curiosità, la faccia, la meraviglia che ha del mondo intorno a sé. O che possiamo riempire il suo piccolo cuore e la mente con le verità. Avete notato, e questo più per un principio che per il punto, ma il punto è anche importante, avete notato che in questo brano insegna che tanti figli è una grande benedizione? La società nostra non dice che tanti figli sono una benedizione, dicono che tanti figli sono tanti problemi. Allora, come vedi tu qualunque discorso nella vita? Parliamo di tanti figli, ma lasciamo stare i figli, parliamo di qualunque discorso. Come vedi tu tanti figli? Li vedi come li vedi Dio o come vede la società? In ogni campo della vita devo valutare, io sono conformato al mondo nel mio modo di pensare o ho la mente rinnovato, trasformato tramite il rinnovamento della mia mente? Cioè, io penso come penso al mondo o penso come insegna Dio? Come vedo le cose? Oh, quello no! Ma perché? Tu stai dicendo quello che dice il mondo. Dobbiamo essere trasformati tramite che cosa? Rinnovamento della mente. Qui dobbiamo, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo lasciarsi che la parola di Cristo dimora abbondantemente in noi. Puoi parlarci l'uno l'altro, istruirci, cantare salmi, inni, canti spirituali per aiutarci l'uno l'altro reciprocamente a rinnovare il nostro modo di vedere la vita. Questo versetto paragona i figli con frecce nella mano di un prode. Allora, non so chi di voi ha mai usato l'arco. Io da bambino ne l'avevo. Mio cognato lo usa e ogni anno con l'arco prende i cervi, no? Va a caccia e prende i cervi ogni anno con un arco. Quindi bisogna essere bravo, io non sono assolutamente così. Però ti dico una cosa, se tu hai una freccia che non è dritto, sei un po' curvato, lascia stare e mirare a un bersaglio. Tu vuoi mirare là e arriverà di là. Cioè proprio, se non è dritto, drittissimo. E c'è un piccolo principio qui da considerare. Se un genitore non sta veramente dietro i suoi figli, educando loro, trasmettendo il timore di Dio e i principi di Dio, quel figlio non sarà una freccia raddrizzata che arriverà al bersaglio. Infatti, se un genitore non trasmette al figlio le verità di Dio, poco importa che lo aiuta a scegliere la scuola migliore, a trovare un buon lavoro e comprarsi una bella casa, le fatiche di quel genitore saranno invano. Oh, carissimi, non vivete così. Per avere Dio che edifica con te, bisogna edificare secondo i principi di Dio. Quindi, parlando di figli, in ogni aspetto della vita familiare, impegnatevi a comprendere prima di tutto i principi di Dio e poi a seguirli. A questo punto, spero che ciascuno stia pensando, ma io voglio allora vivere in modo che Dio edifica con me. Perché se non stai pensando quello, ti incoraggio a pensare quello, perché se no non serve nulla. Ricordate, quindi, se Dio non edifica con te, se te ne rendi conto o no, la tua vita è sprecata. Il tuo impegno e la vita è fatto di impegno e di fatica, non servirà a nulla. Questo vale in tutti i campi della vita. Allora, per avere Dio che edifica con te, per arrivare alla fine e dire, Signore, io non merito questo, oh, grazie, per arrivare alla fine e dire grazie guardando indietro al giudizio davanti al Cristo, ripiangere pensando alla grazia che per arrivare ringraziando Dio perché non è stato in vano, servono due cose. Uno, bisogna edificare qualcosa di vero valore. E numero due, bisogna dimorare in Cristo. Se vuoi che Dio edifica con te, devi edificare qualcosa di vero valore e devi dimorare in Cristo. Prima devi edificare qualcosa di vero valore. Devi investire la tua vita in qualcosa di valore eterno, qualcosa che può durare oltre la morte. Solo così Dio edificherà con te. Dio non edifica cose che vengono distrutte. Dio edifica quello che dura nell'eternità. Allora, valuti. Stai edificando qualcosa di valore eterno? Stai investendo coscientemente in qualcosa che durerà eternamente? Hai un chiaro traguardo quello che stai facendo? Genitori, parlate insieme. Ho suggerito ai nostri genitori di avere un elenco di qualità che vorreste trasmettere ai figli, modi di vedere la vita, realtà, e di passare il tempo ogni mese, come coppia, riguardando l'elenco per ogni figlio, qui dobbiamo metterci più impegno. Qui, grazie a Dio, abbiamo fatto strada, manteniamo quel progresso, ma qui stiamo mancando, dobbiamo impegnarci di più. Hai traguardi che riguardano l'eternità? Chiaramente. Noi non abbiamo figli biologici, allora noi facciamo investimento nella vita di persone non biologicamente attaccato a noi, ma sono figli nel Signore, per modo di dire. Fa parte della famiglia di Dio. Allora vogliamo investire, noi parliamo tutti i giorni. Come possiamo investire oggi per l'eternità? Fra le cose che ci sono da fare, che riguarda, che comprende lavare i piatti e prendere benzina per la macchina, cioè servono anche quelle cose, però con un traguardo eterno. Quindi, i tuoi traguardi, cioè quello a cui miri, a cui ci pensi, sono eterne o sono legate alla terra? Oppure non sai nemmeno quali sono i tuoi traguardi, vivi la giornata, quello che succede, quello che arriva come, vuoi fare quello, dai, sì, che bello, e vivi senza chiari traguardi. Forse vivi per piccoli piaceri, forse per divertimento con amici, il piacere di vedere la tua squadra, forse ti impegni tanto nel tuo lavoro o la carriera, forse ti impegni tanto per i tuoi figli, ma tutto legato alla cura sulla terra. Tutte queste cose passeranno. Non sprecare la tua vita vivendo per cose che passeranno. Come possiamo edificare qualcosa che dura nell'eternità? Non è difficile. Questo è incredibile. Non è difficile. Basta investire nella vita di altre persone, aiutando quelle che non sono salvati a conoscere Dio. E aiutando chi è già salvato a crescere in Cristo. Questo è edificare qualcosa che durerà nell'eternità. Questo è l'edificio dove Dio edificherà con noi. Questo Salmo parla specificamente della famiglia. Una famiglia avrà un valore che può durare nell'eternità se trasmettiamo timore di Dio, conoscenza di Dio e i suoi principi ai nostri figli. Tristemente nella Bibbia vediamo tanti esempi di famiglie di credenti che che sono finiti in modo disastroso. Infatti, se noi pensiamo all'Antico Testamento, Eli, che era nel tempio, veramente il tabernacolo, dove Samuele come bambino è stato affidato a lui, come un uomo timorato di Dio, lui, ma i suoi figli, se ricordate i suoi figli, poi Samuele, grande uomo di Dio, i suoi figli, ricordate i suoi figli, sono diventati corrotti, e i giudei sono venuti a lui dicendo: non vogliamo che i tuoi figli seguano te come giudice, perché sono tutti corrotti, prendono tangenti. Poi c'era Davide, l'uomo che aveva un cuore per Dio, e i suoi figli. Poi Salomone, che è stato stolto nella scelta di mogli, ma aveva per anni un timore di Dio, e suo figlio, già dall'inizio è stato stolto. Allora, nella Bibbia vediamo famiglie, uomini di Dio, che hanno avuto figli disastrosi. E vediamo questo nella storia. Quindi non è da prendere per scontato, ma siamo una famiglia cristiana, non vuol dire niente. Dobbiamo investire per la prossima generazione. Ogni credente ha doni spirituali, e se ricordate nella Bibbia, cosa servono i doni spirituali? Ricordate, servono per l'edificazione reciproca. Quindi, ogni chiesa è fatta di un corpo di tanti membri, e se tutti non danno la loro parte, la chiesa ne soffrirà. Tutti hanno da aggiungere per la crescita di tutti gli altri. E allora, edifichiamo utilizzando i nostri doni, impegnandoci. Quindi, prima lezione è: cosa stai edificando? Sai quello che stai edificando? Stai edificando o stai cercando di arrivare fino alla giornata? Perché se stai vivendo così, forse è proprio perché non stai edificando, e perciò mangi pane tribolato. Quindi bisogna avere un chiaro traguardo, cosa stiamo facendo con la nostra vita. Uno. Poi, per avere Dio che edifica con te, bisogna dimorare in Cristo Gesù. Qual è la chiave per avere Dio? Salmo 1 spiega come avere Dio che edifica con te. Ve lo leggo, i primi versetti. Beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi, non si ferma nella via dei peccatori, non si siede in compagnia degli schernitori, ma il cuo diletto è nella legge dell'Eterno, e se la sua legge medita giorno e notte, e come sarà questo uomo? Io voglio essere così. Egli sarà come un albero piantato lungo i rivi di acqua, che dà il suo frutto nella sua stagione, e le cui foglie non appassiscono, e tutto quello che fa prospererà. E perché tutto quello che fa prospera? Non perché lui è bravo, perché il Signore edifica con lui. Il Signore edifica con lui. Quando una persona trova il suo diletto nell'Eterno, e quindi nel quello che Dio dice, nella sua legge, Dio opererà in modo che la vita di quella persona sarà come un albero piantato lungo i rivi di acqua, che anche se c'è siccità dappertutto, quell'albero resta verdeggiante. E la cosa incredibile è: egli prospererà in tutto quello che fa. Perciò può andare a letto tranquillo, perché c'è la mano di Dio che benedice lui. Ricordate Giuseppe in Egitto? La mano di Dio era su di lui, e dove lui stava tutto andava bene, ma non per farlo importante, per dare gloria a Dio. Lui non voleva essere importante, lui viveva per la gloria di Dio, e Dio edificava con lui. Un altro brano importante è Giovanni 15, che ci aiuta a capire come avere Dio che edifica per noi. Giovanni 15, Gesù sta parlando di come portare frutto. Allora, portare frutto vuol dire produrre qualcosa che dura. In questo caso Gesù parla di qualcosa che dura nell'eternità, che arriva oltre il velo della morte, arriva davanti a Cristo nell'eternità, per presentare a Lui. Allora io voglio frutto, se no la mia vita è in vano. Che stupendo passare il velo della morte e non essere come tanti nel mondo che le cose che hanno accumulato, le case, le macchine, carriere, restano tutto lì, ma portare con me, veramente sarà mandato avanti. E allora come posso avere frutto? Gesù dice, Giovanni 15, inizio versetto 4, dimorate, Gesù parla, dimorate in me, ed io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé portare frutto se non dimora nella vite, così neanche voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Chi dimora in me, ed io in lui, porta molto frutto, poiché senza di me non potete fare nulla. In questo brano Gesù dichiara che è impossibile per noi riportare frutto se non dimoriamo in Lui. Non possiamo fare nulla di vero valore se non dimoriamo in Cristo. Invece quando dimoriamo in Cristo, porteremo molto frutto. Edificheremo cose che dureranno nell'eternità, perché Cristo edificherà con noi. Allora, quello che facciamo con la nostra forza, quello che gli uomini dicono, che bravo che sei, che intelligente che sei, quanto riesci a fare, ma se stiamo noi facendo, gli uomini possono darci tanto applauso, ma sarà tutto perso, sarà tutto in vano. Quello che facciamo quando dimoriamo in Cristo, perché Dio edificherà con noi, porterà molto frutto, che durerà nell'eternità. È quello che voglio. E prego anche tu. Allora io prego che ciascuno abbia capito questo brano e cominci a veramente valutare la vita. Cosa sto facendo? La vita è una fatica. Scusami, chi è piccolo da non capire quello è veramente piccolo. Magari alcuni dei bambini qui davanti non capivano a fondo, ma chi è un pochettino più grande, la vita è una fatica. Noi abbiamo iniziato, a nostra vergogna, di evangelizzare molto. E perché dico a nostra vergogna? Perché la parola che ho detto che era un po' brutta, abbiamo iniziato. Perché abbiamo iniziato? Perché non stavamo già facendo. E nell'ultimo 2 mesi abbiamo conosciuto più di 100 persone, io e Serena. Solo uscendo e andando a parlare con le persone. E stiamo vedendo, è molto utile per noi, vedere la futilità della vita senza Cristo. Che senso ha la vita senza Cristo? La vita si può vivere in vano e si può farlo senza renderti conto. Non conviene. Pensate all'eternità. Prima vi lascio con che cosa stai edificando. Non cosa stai facendo oggi, cosa stai edificando, che durerà nell'eternità. L'unica cosa che dura nell'eternità è quello che fate nel investire nella vita di persone. Certo, si possono fare cose per fare quello, avere un punto per incontrarci, fa parte di investire nella vita di persone, ma sempre con lo scopo ben chiaro nella testa. Per investire nelle persone, per portarli a Cristo e farli crescere. È tanto facile essere presi con le faccende quotidiane, è facile come genitori, soprattutto con bambini, ma a qualunque età, di essere presi con tenerli buoni, provvedere per loro, pensare alla scuola, è tanto facile trascurare, veramente trasmettere i valori che servono a trasmettere. Eppure, quello che durerà è quello che è spirituale. Quindi valutate quello che state edificando e poi valutate, stai veramente dimorando in Cristo. Trovi il tuo diletto in Dio e nella sua parola e ci mediti giorno e notte, che influisce totalmente il tuo modo di pensare. Usavo quell'esempio di che la Bibbia insegna che tanti figli sono una benedizione e la società dice il contrario, ma questo vale per 1000 discorsi. Quello che Dio dice è il contrario della società. Se io trovo mio diletto nella parola di Dio e ci penso mattina e giorno e notte e ci medito, vedrò la vita tramite gli occhiali di Dio. E allora sceglierò bene, investirò bene e allora Dio edificherà con me. E posso andare a letto tranquillo. Posso andare a letto tranquillo sapendo che Dio è in controllo. Sapendo che Lui ha cura di me. E questa è una bella cosa. Quindi, vorrei dire una cosa, perché non è detto che ogni persona ha Cristo. E forse c'è qualcuno che non ha Gesù Cristo, sa di Cristo, ma non ha Cristo nella propria vita. Allora, sappia che la tua vita, per quanto puoi impegnarti, garantita sarà sprecata nella tua condizione attuale. non c'è speranza di avere qualche cosa che durerà. Se tu non hai Cristo, avrai una vita e un'eternità sprecata. Però grazie a Dio non devi restare senza Cristo. Dio addirittura ti comanda di ravvederti e di credere in Cristo come Salvatore per poter avere una vita che dura nell'eternità. E ti invito di fare proprio quello. Allora, chiudere con una parola a voi genitori. Ogni vostro figlio è un dono da Dio. Una vita in cui non solo curare, ma investire per l'eternità. Riconoscete la grandezza di questo dono immenso e tenete ben presente la verità che solo se dimorate in Cristo potete edificare bene ed avere Dio che edifica con te. Quindi siate sicuri che state veramente edificando qualcosa di eterno. A tutti dico, investiamo per l'eternità. Dimoriamo in Cristo. I risultati saranno meravigliosi. Preghiamo. O Padre nostro, che sei nei cieli, santo e glorioso, gestendo l'universo e curando il tuo popolo, perché non ci solo lasci nella nostra, onestamente delle volte devo dire la parola giusta, nella nostra stoltezza, parlo di me stesso, ma credo che sia vero per tutti, perché non ci lasci dove stiamo? Ci hai già detto tutto, ci hai già guidato, insegnato, e quante volte abbiamo trascurato e preferito qualcosa di nessun vero valore. Ma il tuo cuore è quello di un buon padre che continua ad operare, perché tu ami benedire. Tu ci stai formando nell'immagine di Cristo. Tu ci stai santificando. Allora ti ringrazio per questa tua parola. Una buona parola, Padre. Un ottimo ricordo per aiutarci a fermarci in mezzo a tutte le faccende, tutto quello che c'è da fare, tutto quello che attira la nostra attenzione. Tu ci chiami a fermarci, a valutare cosa stiamo edificando e stiamo vivendo in modo che tu edifichi con noi. Ti prego che ogni persona possa valutare veramente cosa sta edificando e che possiamo tutti valutare: sto veramente dimorando in Cristo? Trovo veramente il mio diletto nel Signore e nella Sua parola? Ci medito giorno e notte? O che questa possa essere la vita di ciascuno di noi. Grazie per le tue benedizioni su questa chiesa. Grazie per i bambini che hai donato a tanti di loro. O prego che possano portare tanta gioia e che possano portare un frutto per l'eternità. Ti chiedo questo nel nome di Gesù Cristo.